Gocce di storia. 44esimo episodio. Charlie Chaplin. Prima parte.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di storia, il podcast amatoriale di storia. In questa puntata ci andiamo ad occupare di uno dei più grandi registi che siano mai stati dietro la macchina da presa, Charlie Chaplin, che è il nome d'arte di Charles Spencer Chaplin. Chaplin nacque il 16 di aprile del 1889 nella zona di Kennington, nel quartiere di Lambeth, nella parte sud di Londra, un quartiere essenzialmente proletario e anche piuttosto povero. Chaplin era il figlio di due attori di teatro. Suo padre, Charles Spencer Chaplin Sr., era nato intorno alla metà del decennio del 1860 e, con l'approssimarsi dei 20 anni, aveva deciso di avvicinarsi al mondo del music hall. Il music hall era una forma di intrattenimento nata da poco, perché era nata intorno alla metà del 1800, ed era una forma d'arte che stava un po' a metà tra il café chantant francese e il teatro di rivista. La si poteva vedere essenzialmente nei pub e nei ristoranti, infatti i teatri che si occupavano di music hall erano ancora pochi, e uno spettacolo di music hall era composto da una certa quantità di numeri, che andava dai numeri di mimo, quindi dalla pantomima vera e propria, canti, numeri di vaudeville, quindi che è un'altra forma d'arte più antica perché è del 1700 ed è una forma dove si mescolano parti cantate e parti invece in prosa. Sempre al music hall si era avvicinata anche la madre di Chaplin, che rispondeva al nome di Hannah Harriet Pendlingham Hill, che era coetanea col marito peraltro. I due ebbero due carriere essenzialmente diverse. Infatti la madre di Chaplin non ebbe grande fortuna. Iniziò la propria carriera davvero molto giovane, perché aveva 16-17 anni, col nome di Lily Harley, ma non riuscì davvero a sfondare. Fece qualche tournée, soprattutto in Scozia, ma le sue scritture sono rare e spesso in posti di secondo ordine. Infatti le poche volte che riusciva a trovare ingaggio in qualche teatro erano comunque piccoli teatri di provincia, dove non si poteva guadagnare molto e dove la visibilità era oltretutto abbastanza limitata. Le testimonianze che abbiamo sul suo lavoro, sul suo talento, ci dicono che in effetti il talento ce l'aveva. Aveva una bella voce, aveva un buon modo di porsi, era bella, ma la sua carriera non funzionò. Tutto quello che si può pensare, ovviamente sono solo speculazioni, la speculazione che si ritiene più plausibile è che Hannah fosse eccessivamente intimidita dal pubblico, e questo spiegherebbe perché durante i numeri la voce le si spezzava, perché sul palco era sempre estremamente incerta. Una timidezza che forse poteva essere legata anche alla debolezza mentale che la portò poi a sconfinare nella pazzia quando ormai i figli erano poco più che bambini, diciamo. Invece suo marito, Charles Spencer Chaplin Sr., ebbe una carriera decisamente diversa. Iniziò più in sordina, come mimo, e infine decise di specializzarsi come cantante. Il cantante di music hall non è il cantante che abbiamo adesso. E, infatti, per essere un cantante in quel mondo voleva dire avere in repertorio tutta una serie di arie. Queste arie raccontavano una storia, erano narrazioni, quindi per ogni narrazione doveva esservi un personaggio che narrava quella storia. Era quindi necessario avere un costume, avere tutta una serie di gesti che si accompagnavano a quel personaggio, la postura, il modo di camminare, di porsi. Essere un cantante di music hall non doveva essere una cosa banale. E Chaplin ebbe appunto una buona carriera. Cominciò nei pub, per poi avvicinarsi ai piccoli teatri e infine andare nei teatri veri e propri, che col tempo aprirono le porte anche a questa forma d'arte che era nata un po' come un'arte povera e che invece col tempo si ricavò una propria nicchia. I due ebbero un solo figlio biologico, che è appunto Charles Chaplin, che nacque, come vi ho detto, nel 1889. Chaplin si era premurato, però, al momento del suo matrimonio con Anna, avvenuto intorno al 1885, di riconoscere il figlio che lei aveva avuto da un altro uomo e che rispondeva al nome di Sidney John Chaplin, perché appunto Chaplin l'aveva riconosciuto. La nascita e il concepimento di Sidney John sono avvolti dal più assoluto mistero. Infatti Hannah diede diverse versioni della nascita del bambino fino a che non ne sposò una. Secondo questa versione, che è quella che poi viene riportata dai libri perché è l'unica che lei ripeteva, lei si era recata a un certo punto in Sudafrica con un collega attore di nome Sidney Hawkes, dal quale poi avrebbe avuto questo bambino. La loro coppia era scoppiata e lei era tornata in Inghilterra con questo figliolo, che era nato nel 1885. Del suo viaggio in Sudafrica non c'è traccia, le tracce di Sidney Hawkes non si trovano, e dato che Hannah ebbe spesso il vizio di imbellettare in maniera anche abbastanza imponente la realtà, si può pensare che gran parte di questa storia sia frutto di un'invenzione. Fatto sta che poco dopo la nascita di Sidney, lei e Charles Spencer Chaplin Senior si sposarono e lui appunto riconobbe il bambino. 4 anni dopo nacque il loro unico figlio naturale e loro rimasero insieme fino circa al 1891. A quel punto la carriera di Hannah era ufficialmente finita, mentre invece quella di Charles andava sempre più sviluppandosi. Era sempre via da casa, in tournée che lo portavano in giro per il paese, e alla fine i due si separarono, non divorziarono mai formalmente, ma la loro separazione, anche se informale, avvenne nel 1892, quando Hannah diede alla luce un figlio illegittimo, George Wheeler Dryden, che aveva avuto da un altro collega artista, Leo Dryden. In quei primi anni Chaplin visse una vita relativamente facile dal punto di vista economico, intendo. I guadagni del padre erano regolari e anche abbastanza sostanziosi. Anche dopo il suo abbandono ci furono comunque delle entrate, perché in quel momento Hannah era legata appunto a Leo Dryden. Poi, qualche mese dopo, quando il bambino, l'ultimo nato, aveva solo 6 mesi, Leo Dryden portò via il figlio da Hannah e sparì dalla loro vita per circa un quarto di secolo, anzi un po' più di un quarto di secolo. E da quel momento in poi le condizioni dei Chaplin peggiorarono drasticamente. Chaplin Senior si rifiutò da quel punto di contribuire ulteriormente al mantenimento dei figli e della moglie, e Hannah quindi si ritrovò praticamente a dover badare ai ragazzi da sola e a dover sbarcare il lunario in qualche modo. Il teatro non era più una strada percorribile per lei, perché aveva visto che purtroppo non funzionava, quindi si arrangiò in altri modi, con 1000 altri lavori, facendo soprattutto la sarta. Cambiavano spesso alloggio, andavano di casa in casa, spesso in abitazioni sempre più povere, e al di là di questo c'è da dire che Chaplin nelle sue memorie ha un ricordo piuttosto buono di questa prima parte della sua infanzia. Lui era più piccolo di Sidney, perché aveva appunto 4 anni di meno, quindi se ci attestiamo intorno al 1892-1893 troviamo che Charles aveva circa 4-5 anni. E lui ricorda molto vividamente nella sua biografia quanto la loro madre sapesse intrattenerli, quanto fosse brava nell'arte della mimica, quanto fosse bello sentirla cantare, quanto fosse in grado anche di rallegrare le loro esistenze assolutamente misere con piccole cose come mazzi di fiori, racconti, lunghe sedute accanto alla finestra, facendo il verso, mimando le posture di quelli che camminavano, inventando storie su di loro. Storie che Chaplin ricordava come molto vivide, molto acute, e ormai, come ho detto, la carriera di Hannah era praticamente finita, quindi non si sa se lei facesse queste cose perché aveva nostalgia del mondo del teatro o perché era un modo che lei conosceva bene per intrattenere i propri figli. Comunque l'infanzia di Chaplin aveva solo qualche raro momento di luce, e i momenti di buio erano purtroppo destinati a diventare sempre più frequenti. Infatti, prima che gli compisse 6 anni, la carriera di Hannah terminò definitivamente, perché le si spezzò la voce durante un numero, nessuno poi volle più avere assolutamente a che fare con lei. In quell'occasione, peraltro, Chaplin fece il suo debutto sul palcoscenico, perché il numero era da finire, quindi lui venne letteralmente scaraventato sul palco, se la cavo peraltro molto bene perché porto a casa una canzone e anche i soldi che venivano lanciati sul palco, ma da quel momento in poi ci fu veramente una caduta assolutamente libera. I guadagni che Hannah racimolava non erano neanche lontanamente sufficienti, le loro condizioni di vita erano abbastanza penose, fino a che non decisero di intervenire le istituzioni. Diverse volte i ragazzi furono presi e mandati all'ospizio di mendicità, in almeno due o tre occasioni diverse, altre volte invece furono spediti presso dei parenti, spesso parenti della madre, fra cui anche la sorella Kate che si occupò dei ragazzi in almeno due o tre occasioni di nuovo, e qualche volta invece riuscivano a restare uniti. Chaplin ha di nuovo un ricordo molto molto vivido dei vari istituti di mendicità che visitarono, istituti che per l'epoca, c'è da dire, non erano neanche i peggiori esistenti. Infatti, benché assolutamente gelidi, in luoghi magari inospitali e non certo rinomati per la loro bellezza paesaggistica, erano comunque luoghi dove si mangiava abbastanza bene, dove le malattie non erano endemiche, dove il personale non era incline ad atti di crudeltà gratuita. Le loro permanenze furono, c'è da dirlo, anche spesso abbastanza ridotte. E così, tra un ricovero presso gli ospizi di mendicità, un altro presso i parenti e vari periodici ritorni a casa della madre, l'infanzia di Chaplin trascorse più o meno in questo modo. In tutto questo, ovviamente, manca una figura, che è Chaplin Senior. Questi aveva deciso, come ho detto, di disinteressarsi quasi completamente dei figli, fino a che le autorità decisero che quest'uomo che guadagnava così bene avrebbe effettivamente potuto occuparsi anche dei figli, perché no? E così venne citato in giudizio e condannato a pagare le spese per il mantenimento. Purtroppo per i due ragazzi e anche purtroppo per le istituzioni, Chaplin Senior non era affatto incline a ottemperare a quest'obbligo. A un certo punto arrivò a dire che avrebbe provveduto a Charles, ma non avrebbe provveduto a Sidney perché non era figlio suo. Tuttavia lo aveva riconosciuto. Un tira e molla assurdo che si protrasse per più di un anno, durante i quali i bambini vennero sballottati di qua e di là. Alla fine i servizi sociali, per così dire, decisero di prendere il toro per le corna, gli misero i figli in casa e lo condannarono a mantenerli. Chaplin ha un ricordo di nuovo molto molto vivido del periodo che passò con il padre e con la matrigna, perché Chaplin si era fidanzato, diciamo, dato che non poteva sposarsi, con una donna che, a cui Chaplin attribuisce il nome di Louise. Non fu un periodo felice, il padre era spesso via per lavoro, Louise mal tollerava la presenza dei ragazzi, soprattutto quella di Sidney, e alla fine furono tutti molto molto felici quando poterono riunirsi alla madre. In quel periodo Sidney cominciò anche a imbarcarsi, imbarcato su una nave scuola dove imparò il mestiere di marinaio. Fu il primo periodo in cui Charles e suo fratello rimasero divisi. I due dovettero essere uniti per tutta la vita, erano molto molto legati. Nella biografia di Chaplin ci sono alcuni stralci di una lettera che Sidney scrisse al fratello, e c'è proprio una riga dove lui dice che si è sempre occupato di lui, non ha mai potuto farne a meno, perché aveva avuto un istinto fraterno, o meglio lo definisce materno e paterno. Erano davvero entrambi molto legati e Charles effettivamente soffrì molto la mancanza del fratello, sia quando appunto era imbarcato sulla nave scuola, sia quando erano posti in istituti di mendicità diversi, perché era accaduto anche questo. Poi le cose andarono lentamente, diciamo, normalizzandosi quando i due ragazzi cominciarono ad avvicinarsi bene o male al mondo del lavoro. Infatti, con i suoi 4 anni in più, Sidney cominciò a lavorare e cominciò a lavorare come marinaio. Mise a frutto quello che aveva imparato sulle navi scuola e si imbarcò per tutta una serie di viaggi che lo portarono in giro per il mondo, ed era una professione che dovette continuare per diversi anni. Erano viaggi che duravano alcune settimane con licenza a terra e poi ripartiva. Ebbe varie occupazioni, essenzialmente comunque Sidney era uno steward, si occupava del ponte e dei passeggeri. Chaplin invece decise di avvicinarsi, o meglio fu avvicinato in un qualche modo, al mondo del teatro. La sua versione è che venne notato in uno dei suoi rari momenti di permanenza a scuola da un uomo che aveva una compagnia di bambini che facevano la cosiddetta danza degli zoccoli ed era originario del Lancashire. Infatti la sua compagnia si chiamava gli 8 Lancashire Lads. La versione invece più credibile è che Chaplin Senior, in un afflato di amore paterno, abbia deciso di procurare un ingaggio al suo figlio più piccolo, diciamo. E, dato che aveva agganci nel mondo del teatro, fece in modo di fargli avere un provino e Chaplin, appunto, entrò in questa compagnia quando aveva circa 9 anni e con loro rimase per circa un anno. Andò in giro per teatri insieme agli 8 Lancashire Lads. Lui ricorda con grande piacere questo anno e rotti di permanenza con loro. Dice che i ritmi erano piuttosto stancanti, ma erano tutto sommato umani, erano sistemati sempre in case dove si stava bene, con padroni di casa che li trattavano bene, i loro datori di lavoro erano severi ma giusti. E il suo contratto arrivò poi a scadenza a causa delle continue pressioni di Hannah, che si preoccupava per il figlio, per i ritmi di vita che doveva sostenere e per il fatto che era spesso lontano da casa, perché se anche era a Londra era comunque impegnato con il lavoro. La danza degli zoccoli, di cui vi dicevo prima, è una danza folcloristica tipicamente inglese, tipica di alcune contee, fra cui proprio anche quella del Lancashire, e quindi loro facevano di fatto spettacoli di ballo. Una volta terminata questa esperienza, per un po' di tempo Charles rimase lontano dal mondo del teatro e si affaccendò in mille e mille lavoretti. Divenne uno straccivendolo, provò a lavorare in una fabbrica di vetro, provò a lavorare con dei boscaioli tagliando del legname, si offrì come servo presso una magione signorile, cambiò davvero un'infinità di lavori e di mestieri. Fino a che, da solo, perché in quel momento suo fratello era impegnato su una nave, dovette fronteggiare l'inevitabile crollo mentale della madre. Già negli anni Hannah aveva subito tutta una serie di piccoli crolli, da cui però si era sempre ripresa, e invece quando Charles era attorno ai 14 anni, Hannah ebbe un crollo nervoso da cui non si riprese effettivamente mai più. Era solita in questi momenti iniziare a delirare, nel vero senso del termine, non perdeva il contatto con la realtà, metteva insieme davvero tutti dei deliri anche abbastanza variegati a leggere quello che diceva, diventava violenta, irascibile, incontenibile. E alla fine Charles fu costretto a farla internare e venne mandata presso il Cane Hill Asylum, in cui rimase per un considerevole lasso di tempo. Hannah rinfacciò sempre a Charles questa cosa, il fatto di averla fatta internare. Sì, se si legge qualche libro su Chaplin ricorre spesso questa frase: se tu mi avessi dato una tazza di tè. Pare proprio che lei si fosse fissata su questa cosa, ma questo è solo il segno di quanto ormai la sua mente fosse ovviamente deteriorata. Con suo fratello via da casa e la madre internata, Chaplin si trovò a doversi mantenere praticamente da solo e soprattutto si trovò ad essere un adolescente privo di un qualsivoglia controllo e, come tutti gli adolescenti, ebbe un periodo in cui si rifiutò di sottostare a ritmi di vita regolari, quindi slavoricchiava, si barcamenava in un qualche modo, cambiava casa spesso, non aveva ritmi di vita che lo portassero ad avere un introito che gli permettesse di vivere dignitosamente, passava il tempo a bighellonare, a bere. Era un adolescente, appunto, privo di un qualsivoglia controllo. Il padre in tutto questo chiaramente era, come sempre, del tutto assente. Questa volta non però per sua mancanza di volontà, ma perché era morto. Infatti Chaplin Senior era spirato nel 1901. Era ancora giovane perché non aveva nemmeno 40 anni ed era morto di cirrosi epatica. Il punto è, riguardo alla figura di Chaplin Senior, da cui ora ci distacchiamo completamente, che forse accompagnandosi anche a un carattere piuttosto incline alla debolezza, ma Chaplin Senior aveva conosciuto il music hall nel momento in cui era praticamente neonato. E poiché all'inizio appunto si viveva di pub e ristoranti, ecco, diciamo che buona parte dell'essere un artista, una parte, o meglio, dell'essere un artista di music hall consisteva anche nel bere, perché un pub non viveva solo dello spettacolo che ospitava, ma anche e soprattutto del numero di consumazioni che si avevano. Quindi un artista di music hall doveva bere, bere con gli avventori, fare pubblicità al locale e... Chaplin Senior divenne presto un alcolizzato e infatti, appunto, come dicevo, la cirrosi epatica se lo portò via. Col passare del tempo il music hall divenne una forma d'arte più nobile, come ho detto, tanto che alla fine divenne rappresentato solo nei teatri e a quel punto il pericolo dell'alcolismo era staccato dall'essere un artista di music hall, ma in quel tempo, in quel momento... era in realtà un pericolo concreto, quasi un rischio del mestiere, tanto che Chaplin Senior non fu sicuramente l'unico artista di music hall di quel periodo che finì nelle spire dell'alcol, anzi, era, come dicevo, una sorta di rischio professionale, perché si doveva bere e l'alcol, si sa, crea dipendenza. Quindi nel 1904 circa, quando Chaplin si trova da solo, suo padre era già morto da circa 3 anni e lui appunto era completamente solo. I contatti con la famiglia paterna erano andati persi perché tra le due famiglie non era mai corso particolarmente buon sangue e l'unico parente che si occupava di lui quando poteva era la sorella di sua madre, Kate, che appunto lo aveva ospitato già diverse volte. Alla fine comunque Chaplin riuscì a trovare la sua dimensione sia quando suo fratello Sidney tornò e tornò definitivamente perché aveva deciso di lasciare il mondo della marina, sia perché anche Chaplin aveva deciso cosa fare della sua vita e curiosamente entrambi i fratelli ebbero un po' la stessa idea. Volevano diventare entrambi due attori di music hall. A quel punto, siamo appunto agli inizi del Novecento, il music hall aveva fatto un po' il salto di qualità e lo si trovava rappresentato essenzialmente nei teatri. Teatri che cominciavano ad ospitare anche persone di un certo calibro e le carriere dei due fratelli cominciarono in parallelo ma con andamenti discontinui, tra di loro intendo. Sidney cominciò in maniera più in sordina di nuovo, cominciò come mimo e girovagò per qualche compagnia. Charles invece ottenne un ingaggio per la compagnia dove lavorava Sir Harry Anthony Sainsbury, che era un attore e un commediografo inglese molto noto e che ebbe il pregio di diventare il mentore teatrale di Charles. Infatti nel 1903 Charles cominciò a lavorare per lui ed ebbe una parte in una delle opere che lui scrisse, che era Jim e Romance of Cocaine, dove interpretava il ruolo di uno strellone. Era una commedia che ebbe un assoluto insuccesso. Rimase in cartellone per pochissimo tempo, però Charles riuscì a portare a casa una certa dose di critiche positive e rimase a lavorare per la compagnia dove lavorava Sainsbury e ottenne un ruolo nella commedia Sherlock Holmes che era stata firmata da William Gillette, che era un altro dei commediografi più in vista dell'Inghilterra del tempo. Charles rimase in tournée con la compagnia che doveva rappresentare Sherlock Holmes per parecchio tempo, credo per più di un anno, e nel frattempo Sidney stava iniziando ad avvicinarsi invece a un altro tipo di compagnia, che era quella degli Speechless Comedians, che era capitanata da Fred Carno. Nel 1906, quando ormai Charles aveva circa 17 anni, si staccò dalla compagnia di Gillette e andò a lavorare per una piccola compagnia che era il Casey's Court Circodrome, che era una compagnia che faceva essenzialmente delle pantomime. Rimase con loro per circa un anno perché era ormai troppo cresciuto per quel genere di spettacoli e alla fine si ritrovò praticamente ad essere di nuovo disoccupato. In quel momento però Sidney si era ricavato una propria nicchia appunto all'interno delle Speechless Comedians. Questa era una compagnia, come ho detto poco fa, che era stata formata da Carno. Questi era veramente il re in quel momento del vaudeville britannico. Era partito anche lui dal basso, dal nulla. Si era avvicinato al mondo del teatro, ne aveva carpito i trucchi, prima come attore e poi invece come regista e produttore. Aveva alle sue dipendenze tutta una serie di compagnie che giravano il paese facendo dei numeri di vaudeville e soprattutto facevano delle pantomime, quindi vuol dire che facevano dei numeri muti. Erano numeri che avevano una durata ben precisa, che raramente superava i 20 minuti, anzi di fatto non li superava mai, chiaramente essendo delle pantomime non bisognava parlare, e avevano tutte quante un loro... come si può dire, un loro andamento ben specifico, quindi si partiva con l'inizio, dopodiché si avvicinava al nucleo centrale della storia e poi si doveva arrivare al finale. Tutto l'arco di questa storia doveva avere degli alti e dei bassi, il punto basso doveva precedere il finale, in questo modo il finale sarebbe stato assolutamente esplosivo, doveva essere chiaramente il climax della storia insieme alla parte centrale di essa. Entrare dentro la compagnia di Carno per Sidney non fu estremamente difficile perché si dimostrò all'altezza delle aspettative. Tuttavia Charles ebbe invece più difficoltà. Il provino gli fu chiaramente procurato da suo fratello, ma all'inizio Carno non ne voleva sapere. Charles aveva ormai 18, era in realtà all'alba dei suoi 19 anni, ma sembrava molto più giovane, era magrolino. Infatti Charles Chaplin non era, penso, non superava credo 1,65 m. Suo fratello invece era sensibilmente più alto, aveva più presenza scenica e insomma alla fine Chaplin dovette davvero sudarselo il suo ingresso in compagnia. Venne infatti messo addirittura in prova, quindi fu messo a lavorare con le persone che già lavoravano per una di queste compagnie, ma era di fatto un attore di riserva. Durante le prove riuscì comunque a mostrare il suo talento e quindi ottenne poi di poter fare il proprio debutto e nel giro di un paio d'anni divenne uno degli attori di punta insieme a Sidney della compagnia di Carno. E qua siamo nel 1908. Chaplin doveva rimanere con la compagnia di Carno per circa 5 anni. In questi 5 anni Chaplin girò l'Inghilterra facendo tutta una serie di numeri di cui egli ormai era diventato l'uomo di punta. Si arrivò al momento in cui fu lui anche a scrivere qualche numero e poi a portarlo in scena. Lavorare per una compagnia del genere non era una cosa facile, infatti le prove erano pressanti, i ritmi erano davvero molto intensi. Per essere un attore di quel genere bisognava avere un allenamento fisico abbastanza, bisognava essere in grado fisicamente di sostenere tutte le acrobazie che bisognava fare sul palco, bisognava essere in grado di gestire ogni tipo di pubblico, perché il pubblico di Londra era certamente diverso dal pubblico della campagna del Cumberland, perché si finiva anche lì. Bisognava sapersela cavare in ogni circostanza, perché non c'erano interruzioni, non c'era nulla. I numeri si susseguivano uno dopo l'altro, quindi si era capaci di fare 2-3 numeri per spettacolo. Bisognava quindi essere perfettamente dentro quell'ingranaggio. I numeri venivano provati per diversi mesi prima di essere messi sul palcoscenico, perché chiaramente, essendo teatro, non essendoci delle ribattute, bisognava essere perfettamente oliati, anche perché essendoci appunto in mezzo tutta una serie movimenti fisici, quindi capriole, salti da fare con gli altri colleghi, bisognava essere chiaramente ben capaci, ben consci di quello che si stava facendo, altrimenti si sarebbe risolto in un disastro. Molte delle scene che Chaplin fece con Carno poi vennero recuperate nei suoi primi cortometraggi di cui egli fu regista e li si può apprezzare ancora adesso dandogli un'occhiata. Come dicevo, con Carno rimase circa 5 anni e sicuramente quella fu la palestra migliore che poteva fare prima di approcciarsi al mondo del cinema. Chaplin restò in patria per gran parte di quei 5 anni, finché non gli venne proposto nel 1911, se non vado errata, di partire per l'America. Carno mandò lui e non suo fratello perché aveva paura di perdere Sidney. Infatti, benché stimasse Charles come attore, preferiva tenersi accanto il fratello maggiore piuttosto che quello minore. Lo considerava comunque una persona più affidabile, un attore più capace, al di là di quello che il pubblico poteva pensare. E aveva paura che mandare Sidney in America sarebbe equivalso a perderlo. Quindi mandò Chaplin, che firmò il proprio contratto prima di partire, lo rinnovò con qualche mese di anticipo, rimasero via per circa 2 anni, per 22 mesi per la precisione, tornando soltanto nel 1912, nel giugno del 1912 tornarono in patria. E in quei 2 anni, diciamo quasi, girarono effettivamente tutta l'America, girarono su vari circuiti, rimasero a New York per diverse settimane, dopodiché andarono nel nord degli Stati Uniti, poi ritornarono a New York, quindi fecero tutto il giro delle grandi metropoli e in quei 22 mesi Chaplin cominciò a pensare che forse l'Inghilterra gli stava un pochino stretta. Infatti quando tornò in giugno era già pronto a ripartire e in ottobre di quello stesso anno ripartì per effettivamente poi non tornare più in Inghilterra a lavorare. Con Carno non aveva lavorato solo lui, uno dei suoi compagni di compagnia era Stan Laurel, che divenne famosissimo poi quando andò a lavorare con Oliver Hardy. E è interessante leggere quello che lui e altri compagni di Chaplin pensavano del loro collega. Infatti Chaplin nella sua biografia è sempre molto restio a parlare di sé, d'altro canto la sua biografia poteva scrivere quel che gli pareva, ma la sua biografia è una carrellata di eventi, ci sono lunghe pagine anche di pensieri e opinioni su quello che succedeva intorno a lui, sulle persone che gli era capitato di incontrare, eccetera, ma raramente si sofferma su sé in quanto tale descrivendosi in maniera esaustiva. Ecco, quello che si può sapere lo si sa leggendo i resoconti delle persone che vissero a contatto con lui. Emerge quindi il ritratto di un giovane strano, stravagante direi, che oscillava fra l'estrema timidezza che lo affliggeva normalmente e l'estrema scioltezza che invece sembrava avere sul palcoscenico. In realtà Chaplin odiò sempre profondamente il teatro, lo disse chiaramente quando passò al cinema che non sarebbe mai più tornato a caccare un palcoscenico a meno che non avesse finito completamente tutte le proprie finanze. Non era affatto incline a spendere, perché avendo conosciuto la miseria e la fame temeva di dovercisi rapportare di nuovo e quindi era molto molto attento ai soldi, quasi avaro secondo alcuni. E poi all'improvviso magari faceva un regalo alla troupe spendendo una parte di quello che aveva guadagnato con l'ultimo salario. Non beveva praticamente mai. Lo fece in gioventù, lo sappiamo, lo aveva fatto, ma da quando cominciò a lavorare con Carno e già quando aveva iniziato a lavorare con Gillette mise assolutamente la testa a posto, probabilmente memore di quanto era successo al proprio padre, decise che non era il caso di intraprendere la stessa strada. Era estremamente moderato e morigerato, ma poteva spendere poi una piccola fortuna per comprarsi un vestito nuovo. È difficile quindi trarre un ritratto univoco di questo giovane che si affacciava ai 22-23 anni, quando lo troviamo in America pronto a lasciare il teatro. Una delle cose più affascinanti di Chaplin, secondo me, è proprio il suo essere sfuggente, il leggere tutto e anche un po' il suo contrario, il che non vuol dire che coloro che lo conobbero raccontarono menzogne, ma che era probabilmente davvero una personalità complessa. In assoluto il tratto comunque che emerge credo sia quello della timidezza e quello davvero della morigeratezza, dell'autodisciplina, ecco, forse è la parola giusta. Prima di lasciarlo andare in America, facciamo un passo indietro. Chaplin è giovane ancora, è intorno ai 18 anni, quando conosce una giovane ballerina appena 14enne, tra i 14 e i 15 anni, che risponde al nome di Hattie Kelly. Anche lei lavora nei teatri dove si esibisce lui. Si incontrano, si presentano, mangiano insieme qualcosa, si accompagnano. Lui la accompagna al lavoro con la metropolitana, si frequentano per circa una settimana, dopodiché lei gli dà il 2 di picche. Non si sa bene che cosa sia successo, forse lei era troppo giovane, forse era spaventata da questo ragazzo che non vedeva l'ora di impegnarsi, forse la madre sperava in un partito migliore, chi lo sa. Fatto sta che Chaplin ne parla diffusamente nelle sue memorie, ed è considerata da tutti il primo grande amore di Chaplin, questa Hattie Kelly, e lui stesso ne fa un caposaldo della sua vita. Dice che da quel momento in poi lui crede di aver intrapreso una strada che non lascerà più per il resto della sua esistenza, una ricerca costante della bellezza non solo estetica ma anche della bellezza interiore. È davvero poco una settimana, in termini temporali chiaramente, ma è davvero notevole l'importanza che lui le dà. Ed è per questo che abbiamo scelto di citarla, perché lui stesso appunto ne fa una pietra miliare della sua vita, e appunto eravamo intorno ai suoi 18-19 anni, anno in cui viene contattato da una compagnia che si occupa di cinema, la New York Motion Company, a cui facevano capo diverse sottocompagnie, tra le quali troviamo la Keystone, che era la compagnia che voleva Chaplin nel suo entourage. Anche qua ci sono 250 milioni di versioni diverse su come Bauman e Kessel, che sono i due fondatori della New York Motion Company, siano venuti a conoscenza di Chaplin. Ce ne sono talmente tante che non vale nemmeno stare la pena a riportarle tutte. Io stessa mi confondo sempre tra tutte quelle che ci sono, quindi non ci sto neanche a provare, perché dovrei rifare la traccia per la 50esima volta. Fatto sta che a un certo punto la compagnia con cui era via Chaplin ebbe un telegramma dove si chiedeva se c'era un certo Chaffin nella compagnia di Carno. Alf Reeves, che era il direttore della compagnia in quel momento, rispose che no, non avevano nessun Chaffin, ma avevano un certo Charles Chaplin, magari era lui. Chaplin andò quindi all'appuntamento che gli diedero a New York, convinto che fosse l'eredità di una lontana parente che era andata a vivere negli Stati Uniti e che era morta, magari lasciandogli qualcosa. E grande fu in realtà la sua sorpresa quando gli proposero un contratto cinematografico. Chaplin rimase indeciso sul da farsi. Lui il teatro non lo amava, lo faceva perché lo faceva guadagnare bene, ma non amava il teatro. Il contatto col pubblico lo terrorizzava, nel cinema si guadagnava bene. D'altro canto, lui aveva firmato un contratto con Carno ed era uno di quelli che gli avevano dato una delle sue più grandi possibilità, e gli sembrava poco gentile e anche poco leale abbandonarlo in quel momento. Tuttavia, si guadagnava bene al cinema e oltretutto il cinema era una cosa davvero molto nuova a quell'epoca. Alla fine Chaplin propose innanzitutto che gli venisse rivista la paga e quindi di andare a $150 a settimana e poi a 175 nel caso si fosse dimostrato un bravo attore e anche di poter rimanere con la compagnia di Carno fino alla fine della tournée per non lasciarli in asso e ovviamente in difficoltà. Alla fine il contratto venne firmato e Chaplin scrisse una lunga lettera a suo fratello dove gli spiegava quello che desiderava fare. Sidney approvò la scelta del fratello, lui decise di rimanere con Carno comunque anche perché si era sposato da poco con una sua collega, tale Minnie Constance, e qualcuno doveva comunque rimanere in Inghilterra perché la madre era comunque ormai mentalmente instabile. Infatti nel 1905 aveva avuto un tracollo dal quale poi non si era più ripresa, non era più tornata lucida e benché fosse stata trasferita in un istituto privato era comunque istituzionalizzata. Quindi, mentre Charles decise di restare in America e lavorare nel cinema, Sidney decise invece di restare in Inghilterra e continuare a lavorare per Carno. Quindi Chaplin si avvicinò alla sua nuova, questa nuova parte della sua vita andando a trasferirsi in California. Infatti, lui doveva andare a lavorare per la Keystone, che aveva sede appunto a Ellendale, in California, uno dei sobborghi di Los Angeles, e la Keystone era nelle mani di un uomo che era per certi versi molto simile a Carno. Max Sennett era un canadese che si era fatto assolutamente da solo, aveva iniziato anche lui la propria carriera nel mondo del teatro e poi si era avvicinato al cinema ed era diventato un regista. Il motivo per cui la Keystone avesse chiesto un attore in più è un altro grande mistero. Esistono due versioni. La prima vuole che volessero un rimpiazzo per un attore che stava per abbandonare la compagnia. Un'altra invece vuole che avessero bisogno di qualcuno che potesse sostituire il suo attore di punta, che era un uomo estremamente bizzoso, pronto a mollare il campo appena le acque non andavano come voleva lui. Queste due versioni chiaramente sono abbastanza contrastanti. Probabilmente è più vera la seconda. Infatti è abbastanza plausibile che la Keystone decidesse di mettersi in casa qualcuno in grado eventualmente di prendere il posto del primo attore nel caso questi avesse deciso di mollare tutto di punto in bianco. La scelta era ricaduta su Chaplin perché era stato evidentemente visto da qualcuno all'opera e si era deciso di puntare su di lui. Chaplin quando andò da Max Sennett ebbe lo stesso problema che aveva avuto con Carno perché pensavano di aver scritturato la persona sbagliata. Infatti Chaplin sul palco spesso si invecchiava abbastanza, anche perché il suo numero di punta era Mumming Birds, uno sketch di cui non è rimasta traccia, se non scritta, diciamo. Comunque, in questo breve sketch, lui interpreta un ubriaco abbastanza sudetà, che si produce in tutta una serie di acrobazie, capitomboli, tutte delle azioni surreali che raccontarle non rende, bisogna davvero leggerlo. È poco più di una pagina la descrizione del numero. Era appunto uno dei numeri di punta delle compagnie di Carno ed era in assoluto il numero di punta di Charles, però per fare questo doveva invecchiarsi abbastanza. Come dicevo, quando Sennett lo vide pensava di aver sbagliato persona, comunque ormai il danno era fatto perché il contratto era stato firmato e quindi Charles si trovò alle dipendenze di questo canadese iperattivo che aveva una concezione tutta sua dell'arte. Infatti se Charles era abituato a prove prima di andare in scena, invece nel mondo del cinema la faccenda era tutta diversa perché di prove Sennett non ne voleva sapere. Infatti, mentre la Ford, intendo l'industria di macchine, sfornava automobili in serie, la Keystone e le altre compagnie che si occupavano di cinema sfornavano invece film in serie. Erano corti di brevissima durata perché raramente superavano il quarto d'ora e venivano davvero prodotti al ritmo di 6-7 la settimana. Sennett non ammetteva i retakes, quindi le ribattute. Una volta che si era girato il girato in un qualche modo bisognava usarlo. Chaplin dovette imparare tutto quanto sul mondo del cinema, quindi non tagliarsi fuori dalla linea della telecamera, rimanere quindi sempre inquadrato, tutte le questioni delle vie di fuga, quindi fare in modo che durante il montaggio gli sguardi corrispondessero, in modo che se uno guarda a sinistra, la scena dopo anche può guardare a destra. Se, no, se stai guardando un vaso che è lì alla tua sinistra, ecco, la scena dopo, quando la monti, il tuo occhio deve cadere proprio lì. Quindi bisognava tenersi a mente anche dove mettersi prima di iniziare una scena, non impallare gli altri colleghi, muoversi anche in questo gigantesco balletto, che era il numero che si doveva mettere su pellicola, senza saltarsi nei piedi l'un con l'altro, in tutto questo senza provare. E per questo Charles fu lasciato per i primi mesi di fatto in panchina. Lui pensava che non fossero contenti di averlo scritturato, i suoi datori di lavoro invece pensavano che avesse bisogno in realtà di un po' di tempo per ambientarsi. Il suo debutto davanti alla macchina da presa risale al febbraio del 1914, quando venne girato Making a Living. In italiano è Charlot giornalista. Una cosa che chiariamo qua. Charlot è il nome con cui viene conosciuto in Italia il personaggio del vagabondo. Il personaggio di Chaplin in inglese è The Tramp, quindi il vagabondo. The Tramp non nacque immediatamente. Nei primi corti Chaplin interpretava ogni volta un personaggio diverso. In Making a Living, che è un cortometraggio, interpreta un giornalista, o meglio, interpreta un dandy squattrinato che si spaccia per un giornalista, e la trama è davvero esilissima e ruota intorno a tutta una serie di equivoci. Il film non era niente di che, ma sì, quello che emergeva di più era il personaggio di Chaplin, ed è un tratto che poi si trova a ricorrere in molti altri suoi film, e cioè che i personaggi di Chaplin, soprattutto prima dell'avvento del vagabondo, sono tutti venati da una sorta di surreale malvagità. Non sono mai apertamente malvagi o cattivi, ma fanno dei piccoli gesti malevoli. Un calcetto qui, un'occhiata malevola dall'altra parte, una strizzata quando nessuno vede, rubare un portafoglio e poi ostentare innocenza. Anche quando interpreta dei personaggi chiaramente indifesi, ci sono queste cose. Un tratto che poi ricorrerà in maniera diversa anche nel vagabondo. Guarda, i primi corti si trovano ancora, io li ho in DVD. È davvero interessante notare come anche quando magari lui fa appunto il mingherlino tutto solo, soletto, ecco che al cattivo di turno viene sempre rifilato un dispetto, quasi gratuito. È un contrasto con la sua corporatura esile, con i suoi occhi grandi, con questo sguardo spaurito, innocente, che è davvero, salta molto all'occhio, anche se nello specifico in Making a Living non aveva niente di innocente, perché aveva questo grosso paio di baffoni all'insù, questo sguardo un po' spiritato, i capelli un po' arruffati e per aria, quindi era, ribadisco, tutt'altro che innocente, rimaneva solo mingherlino. Il suo debutto cinematografico fu per lui un totale insuccesso. Infatti il regista Harry Lehrman tagliò buona parte delle cose che lui aveva fatto, buona parte delle gag che lui aveva improvvisato, perché un'altra cosa che lui aveva imparato in teatro era l'improvvisazione. Infatti, sebbene i numeri fossero oliati, quindi sapevano alla perfezione come dovevano andare, sul palco poteva sempre capitare un imprevisto, quindi bisognava sempre comunque sapere improvvisare, soprattutto magari nel caso in cui il pubblico mostrasse di non gradire il numero, quindi bisognava in un qualche modo recuperare la loro attenzione. Una cosa che invece Lehrman, per esempio, non approvava assolutamente. Benché non facessero delle prove, il copione era quello e a quello bisognava attenersi. Una cosa che invece Chaplin trovava assolutamente disturbante. Con Lehrman continuò a lavorare per un certo numero di film e alla fine Chaplin arrivò quasi a pensare di aver sbagliato tutto, perché a lui di questo mondo dove l'improvvisazione era assolutamente mal vista, bisognava sfornare pellicole su pellicole senza badare alla qualità, non importava come venivano, l'importante era farle, 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 farle. avevano tutte lo stesso canovaccio, bene o male, quindi c'erano gli equivoci, gli amori impossibili, delusioni, imbrogli, erano tutte trame esili senza una vera profondità, oltretutto venivano quasi sempre girate o in esterni, quindi attingendo a quello che la città offriva, oppure affiancandosi a qualche evento pubblico, oppure venivano girate negli studios o in interno ed esterno insieme. Però era davvero un lavoro quasi monotono e ripetitivo, perché tu sapevi che avresti dovuto fare 6 film in quella settimana, e in quella settimana 6 corti dovevi fare, non è che potevi scappare. E non dovevi ricercare la perfezione, dovevi soltanto fare 6 film, punto, stop, fine della questione. Questo venivi pagato per fare, non per migliorare il copione, non per renderlo particolarmente bello, per portare a casa quello che andava fatto, né più né meno. Sono film estremamente ingenui, guardandoli adesso, sì, si vede che sono vecchi, che rispondono a un mondo che ormai non c'è davvero più. Le automobili che sorpassano le carrozze, queste stanze spoglie, strade fatte di polvere con poco cemento, bambini che giocano al sole, qualche cane randagio qua e là. È davvero un mondo che è andato a sparire, e anche la comicità che gli ruota intorno oggi è di difficile comprensione. Però non sono brutti, anzi, sono a mio parere nostalgici, sono dei film malinconici, però sono molto lontani chiaramente dalla profondità che avrebbero avuto film di altro spessore. Questi sono gli anni in cui, per esempio, vide la luce Nascita di una nazione di David Griffith, che era legato sempre alla New York Motion Company. Ecco, lui era un regista che sicuramente rispondeva di più ai gusti di Chaplin, ma Sennett non voleva Nascita di una nazione, voleva film come Making a Living, quindi facciamo ridere il pubblico, perché al pubblico piace quello che stiamo facendo, ci pagano, i soldi fanno comodo a tutti e finiamo con la faccenda. Chaplin, come ho detto, era tutt'altro che contento di questo modo di lavorare, tanto che arrivò un punto in cui decise quasi di mollare. Mentre decideva che cosa fare della sua vita, venne alla luce il personaggio del vagabondo. Io mi rifiuto di chiamarlo in italiano. È ridicolo. Mi spiace. The Tramp è il vagabondo. Anche perché risponde perfettamente all'essenza del personaggio. Secondo lo stesso Chaplin, il vagabondo nacque per caso. Stavano girando un film con Mabel Normand, che era Mabel's Strange Predicament. In italiano è Charlot all'hotel. Mabel Normand era la prima attrice della Keystone, quando venne chiesto a Chaplin di approntare un costume su 2 piedi perché doveva entrare in scena. Secondo quanto lui stesso racconta, vide una giacca molto stretta, dei pantaloni molto larghi, una bombetta che non gli sarebbe calzata a pennello, un bastone e un paio di grandi scarponi. Ed ecco che su 2 piedi era nato il vagabondo. È una versione che non tutti gli storici del cinema accettano. Alcuni credono che in realtà dietro vi sia stato uno studio estremamente più grande da parte di Chaplin, anche perché il vagabondo doveva diventare in assoluto il suo personaggio più grande, il personaggio con la P maiuscola di tutta la carriera artistica di Chaplin, e che quindi sia il risultato di lunghe meditazioni e lunghe riflessioni. A meno che la versione di Chaplin non sia vera e quindi questo costume nato su 2 piedi gli abbia poi ispirato invece tutta un'altra serie di riflessioni. Sia come sia, l'entrata in scena del vagabondo, che alla sua prima apparizione in realtà non fece poi tutto questo scalpore, fu effettivamente un successo. I dissapori fra lui e i registi andavano ormai sprecandosi, erano veramente all'ordine del giorno. Non andava d'accordo con Harry Lerman, non andava d'accordo con Mabel Normand, che era anche lei una regista. Loro due si apprezzavano abbastanza a livello personale, ma quando si parlava di lavoro andavano proprio su 2 pianeti completamente diversi, perché lei era una donna di Max Sennett, quindi bisognava fare film, facciamo i film, non stiamoci mica a perdere poi tanto. Oltretutto la Normand era molto molto abituata ad avere il comando della situazione, perché era la donna di Sennett in molti sensi, per così dire, e quindi essere così contestata da questo inglese appena arrivato non è che le andasse tanto a genio. I litigi quindi erano all'ordine del giorno praticamente con tutti, perché una cosa che si deve dire di Chaplin è che non era disposto a farsi mettere da parte quando si trattava del suo lavoro, di quello che lui intendeva essere la sua integrità professionale, e Sennett si era ormai risolto a licenziarlo, a rescindere il suo contratto, quando dai circuiti che distribuivano i suoi film arrivò un telegramma: chiedevano altri film con Chaplin nei panni del vagabondo. E qui per adesso ci fermiamo. Quindi vi ringraziamo per stare con noi e per scaricare il nostro podcast. Al sito www.gocciodistoria.it trovate come al solito tutte le indicazioni bibliografiche e le musiche che abbiamo usato per allestire la puntata. Se avete qualcuno che conoscete qualcuno che ama la storia, parlategli di noi, che farci conoscere ci fa sempre piacere. Sulla pagina Facebook potete mettere un like se vi va, potete lasciarci un messaggio lì o ancora meglio sul nostro sito, infatti c'è la sezione per i contatti e ci arrivano le mail a cui rispondiamo sempre molto molto volentieri. Se avete suggerimenti, idee, proteste e o proposte, lasciatecele lì e recensiteci ovunque sia possibile farlo. Grazie di nuovo per essere stati con noi e a risentirci alla prossima.